dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 20 settembre 2021, il collasso del contesto, referendum e firme digitali, abolire il sesso su internet, queste e molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle Mi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati amici digitaliani all'ascolto, bentornati, buongiorno ai miei colleghi Francesco, Michele.
Ehi, ciao, ma è sera, perché mi dai il buongiorno?
Ti do il buongiorno perché quando ci ascoltano non sappiamo mai che ora è.
Va Dovremmo bene. Fare un buongiorno però comprensivo di tutti, un buongiorno.
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 Questa roba dell'ora sbagliata e dei saluti iniziali credo che ce l'abbiamo, ce la portiamo dietro da 591 episodi e non abbiamo ancora fatto una sigla. Ci basterebbe un jingle tipo Let's do the time warp again o qualcosa del genere.
Però con una nota diversa così che ricorda. Non ci arriva, anzi fatta in cover col MIDI fatto male.
Ecco, perfetto, le cose più brutte, le cover fatte col MIDI, con i sintetizzatori.
Col MIDI fatto male però,
sì, esatto, e con gli strumentini MIDI di default della scheda audio che generalmente, della Sound Blaster.
Con la Sound Blaster.
Che esatto. Va recuperata, perché che per le nuove ormai suonano quasi bene.
Quasi come la Filarmonica di Berlino, no?
Certo, ma quello poi è il ciclo della nostalgia, in realtà sta già toccando le Sound Blaster. C'è gente che si fa le builder per retro gaming di
con
un
le
anno
Sound
specifico
Blaster.
Con le Sound Blaster, certo,
e c'è un CD-ROM 4x.
Esatto, ma proprio si vanno a prendere il lettore CD di quel periodo
il
per
Plextor.
Essere fedeli. È veramente
per soffrire perché? Come un tempo.
Esatto,
un lettore CD
per
che
infilare
saltava.
Dentro il CD, dentro il cassettino di plastica, quello completamente estraibile, mm-hmm. che poi aspettavi un quarto d'ora che lo prendesse. Che bello, che bello. Perché te avevi quello che aspirava, quello con lo scatolino esterno, c'è clonk e poi...
Ah, quello che lo infilavi a forza, crack crack.
Esatto.
Ah, ok. Sì, mi ricordo. E poi sì, Sound Blaster, scheda video, coprocessore grafico, com'è che si chiamava?
La Voodoo. Prima c'era la Matrox.
La 3D e la Matrox. Ma era, sì, era un po' Nvidia, come allora, la Nvidia.
Dalla Matrox era ai tempi della Sound Blaster, Matrox poi è arrivata la Voodoo, che quella era per...
Ma Matrox è stata acquisita da Nvidia?
Non lo so.
Da Matrox è diventata qualcosa. Video adapters Matrox. No, esiste ancora Matrox.
Vedi. Ma che davvero? Cosa
pare di sì. Matrox.com Drive multimonitor. L'ho perso.
Che perso?
Multimonitor application. Quindi... with extraordinary performance. The Matrox M Series multi display graphics cards. Sì. Fa ancora le schede. Sì, non se le fila nessuno, ma.
Solo per veri nostalgici.
Probabilmente sì, veri nostalgici e radiologi che hanno generalmente dei setup che costano dei miliardi e che hanno la velocità dei sistemi di 15 anni fa del gaming. Ma è così, i radiologi gli piace.
I radiologi umani, chiaramente.
E certamente, non quelli intelligenti, artificialmente intelligenti. Va bene, siamo soliti cominciare con le note liete su Digitalia. Ogni tanto ci muore
già,
qualcuno.
Sono già passate 493 settimane.
Dobbiamo fare come gli Oscar, il segmento in memoria. Con qualcuno che fa una cover. Vabbè, super triste.
Cioè, come gli americani fanno, no? Al funerale fanno sempre la festa, mangiano come dei porci, c'hanno la torta, eccetera. No, perché c'hanno questo senso del festeggiare, nel senso di mettere un punto a un'esistenza e celebrarla in qualche modo. E noi facciamo.
Comunque,
la stessa
Jack Tramiel lo ricorderemo tutti per il Commodore 64 e quello che ha dato all'informatica.
No, è morto ancora.
L'abbiamo già fatto morire tre volte. Jack Tramiel.
Sono 3452 giorni. Che è morto, quindi... però lo vogliamo ricordare così. In realtà no, vogliamo oggi ricordare seriamente un altro, il suo, come dire, antagonista, Sinclair, chiaramente Sir Clive Sinclair, quello che è diventato famoso per il computer dello Spectrum, che era un po' l'anti Commodore 64, no? Io ho avuto modo da piccolino di mettere le mani sul Commodore, sul Spectrum 128, che ricordo che aveva questi tasti con sopra la lettera, poi le due o tre funzioni gestibili ognuna con vari tasti shift, era una roba assurda.
Sì, lo Spectrum era già era talmente integrata l'idea che fosse una roba da programmare, che aveva sui tasti i comandi BASIC.
Esatto.
Lo ZX Spectrum aveva proprio i comandi del BASIC, il print, il goto, il for, il leaf, il then, direttamente.
Il goto era quello che usavamo, esatto, noi italiani ignoranti di inglese ai tempi, no? Comunque, goto 10 è ancora valido.
Goto era giapponese, goto, esatto, era italiano, certo, e go to
era quello che capiva il computer.
Sì, e vabbè. Mitico. E pare che fosse prettamente antitecnologico nel suo stile di vita, da quello che ho letto.
Nonostante un pioniere non avesse neanche l'email, si suol dire.
Sì, sì.
Ma il frigorifero ce l'aveva?
Sì, immagino di sì. Personaggio particolare. Vabbè, però insomma, storia della...
È iniziato con le calcolatrici, poi col personal computer. A un certo punto è arrivato addirittura a fare un computer quantum leap, però non quantico come ne teniamo ora, però era un salto quantico per i tempi. Quindi
mitico, con la sua barbetta, grande Sinclair. Va bene, passiamo alle notizie della scaletta classica,
quelle dei vivi.
Disastri, la scaletta dei vivi, perfetto, le notizie dei vivi. Disastri social, il collasso del contesto sui social. Raccontatemi.
Ricordiamo il contesto in questo modo, visto che è mancato il contesto. Continuiamo ormai questa puntata.
È collassato
un po'
dentro se stesso, in una singolarità. Allora, bell'articolo del Post, ma io dico bello perché in realtà porta avanti un punto che io ho fatto qualche puntata fa su Digitalia, e quindi mi sono registrazione dimostra che io questo l'ho già detto.
Lo sapevi,
me l'ha detto il Post, e l'ha fatto, io lo sapevo già.
Ma ti puoi Post un te l'avevo detto, ti do la sigaretta, sì, la metti nell'email,
Francesco Costa.
Aspetta. Signori del Post, questo è da Michele.
Anto. Allora, niente, per fare il succo, la morale di questo articolo è che noi esseri umani non siamo capaci di stare tutti in un unico spazio, in un unico ambiente e riuscire a parlare, a discutere e a convivere.
Questa è una tua idea assolutamente stupida.
Di cosa state parlando, scusa?
Chi sei?
Non lo so, non importa.
Pennivendolo, chi sei? Allora... parte tutto da uno spunto di un tweet, quindi Twitter, nota comunità assolutamente non tossica dell'internet, di Ellen Hunt, una giornalista del Guardian, che un giorno si stava facendo i fatti suoi con i suoi amici al pub e è partita una discussione, come sempre parte con gli amici, su film e generi cinematografici. E sono arrivati a un punto, una diatriba probabilmente, ma Alien è un horror o no?
Alien. Ridley Alien, Scott,
il okay. Primo, Ridley Alien. Scott, il primo, quello col coso che quello che ti usciva
dalla panza. Alien è horror o no?
Esatto, e quindi siccome non riuscivano a sbrogliare la matassa, ben pensato, vabbè, facciamo un bel sondaggio su Twitter.
Perché no? Nota l'intelligenza. Quando un discorso al pub finisce in lite furibonda e nessuno che si mette d'accordo, quale idea migliore che chiedere l'aiuto da Twitter?
Escalation. Chiedere aiuto sul pub di internet, fondamentalmente, esatto, perché il tasso alcolemico,
cioè, ci sono
equivalente.
Le cronache dell'universo narrano di guerre intergalattiche scatenate per molto, esatto, meno.
Esattamente. E insomma, fast forward dopo qualche... Avete presente il meme di, come si chiama, di IT Crowd, del tipo che entra e trova la sala server in fiamme? Ecco, lei dopo è entrata su questo, è tornata su questo,
su questo account,
sondaggio, ha trovato gente che si scannava, gente che la insultava, che andava probabilmente sarebbe andata a uccidere la madre. Tweet poi anche autorevoli, perché è entrato poi nel discorso Kevin Smith, il regista, e niente, questo l'articolo parte da questo presupposto per prendere poi in realtà tutta una serie di punti di vista di sociologi che parlano appunto di questo collasso del consenso,
del
ossia
contesto.
Del contesto è collassata anche la mia capacità di parlare, non che l'abbia mai avuta, e insomma di come gli individui che in pratica adattano la loro comprensione, i loro comportamenti, la loro socialità al contesto in cui si trovano, quindi diciamo al microgruppo di cui fanno parte. Nel momento in cui tu prendi un social network come Twitter, che butta tutti nello stesso calderone, si trovano persone, certo, spaesate per la mancanza di questo contesto, che magari vengono da un contesto diverso ed entrano in contesti di cui non hanno
sì, ma fondamentalmente non esiste il contesto su Twitter.
Esatto.
Cioè non
esatto.
Esiste, è collassato come la forma d'onda quantistica, no? Tu sei al
140
pub, brillo, contento che è finita la settimana di lavoro, con gli amici con cui condividi scazzi e gioie da tutta la vita, quello è il contesto. La discussione al e horror avviene in quel contesto e il contesto lo limita e lo circoscrive. Nel momento in cui tu prendi la domanda e la metti su Twitter, non riesci a spostare. Siamo al pub, è finita la settimana, siamo tutti felici, siamo un po' brilli, ci conosciamo da una vita e queste cose. E quindi degenera la situazione.
Se siamo persone che hanno condiviso un percorso, che quindi sono amichevoli, mentre invece su Twitter, e come dire, poi magari c'è chi ne sa più di cinema, chi ne sa meno di cinema, però diventa una discussione tra peers, come dire, visto che siamo in un pub inglese, tra
certo,
pari.
Certo.
Mentre invece su Twitter arriva... stavo per abbattere la mia libreria.
È una caratteristica, è valido per tutti i social, ma credo sia una caratteristica fondante di Twitter, no? Col discorso dei pochi caratteri, dei messaggi brevi e... con la non strutturazione degli ambienti, alla fine dei conti i tag oggi oramai sono pressoché abbandonati, la gente non legge
hashtag
e non naviga per hashtag e cose del genere. E quindi il contesto...
A meno che non vanno in trending topic, attenzione, perché poi quello
sì,
è
anche lì,
l'altra
però,
lente
attenzione,
di ingrandimento.
L'hashtag nel trending topic è Alien is Horror, non è siamo
Alien,
tutti amici in birreria. Se
certo,
adesso
certo.
Per la prima volta nella storia di Digitalia Franco parla bene di Facebook. Su Facebook, se tu posti quella cosa nel gruppo, no? Amici della birreria, dove ci sono quelle persone di quella birreria, un minimo di contesto ce l'hai. Se tu parli della Stratocaster di Jimi Hendrix nel gruppo dedicato ai fan della Stratocaster,
attenzione,
esiste un contesto.
Nel gruppo, attenzione, ma sì, non nella pagina di Repubblica che magari posta un articolo su qualcuno che sta commentando del perché Alien è un film di fantascienza, e a quel punto entra di nuovo il collasso del contesto, la mancanza, cioè sì, ok, il contesto in quel caso sei tu che sei sottoscritto alla pagina di Repubblica, però la pagina di Repubblica ovviamente sarà sottoscritta da qualche decina di milioni di persone,
certo,
e quindi
certo,
non è un contesto.
E lì il contesto Repubblica è talmente tanto largo che...
Esatto.
Sì, l'altra cosa di Twitter poi è anche che non solo i caratteri corti, la mancanza di gruppi, eccetera, ma è anche il fatto che se entri in un tweet, diciamo, di commento però di una persona che segui, è complicato risalire al tweet originale. E anche se ci risali, è un'azione che devi fare volontariamente, tipicamente di scrollare in giù. Però riuscire a trovare tutti i passaggi in mezzo che hanno portato a quella risposta non è banale. Proprio perché
ma alla fine Alien è un horror o no?
Natale ad Alien, sì.
Quanto tempo abbiamo? No, allora sì, io sono andato un po' a leggermi i commenti per entrare un po' nel succo del discorso.
Nel contesto, cioè, entriamo, dai.
Entriamo nel contest. E c'è chi dice che in realtà è un film di fantascienza perché un horror dovrebbe ambientarsi soltanto in, come dire, situazioni di vita di tutti i giorni,
Michele, ti fermo subito, scusami. Mica. Adesso abbiamo in questi giorni decine di turisti che vanno, tornano nello spazio, c'è una linea della metropolitana fra un po'.
Ah, dallo spazio.
Ormai è diventato cosa di tutti i giorni, esatto, andare nello spazio, no?
I civili vanno nello spazio, cioè, è vero, quindi adesso grazie a Elon Musk adesso anche Alien può essere,
poi,
può essere un horror.
Quindi non che, era horror.
Poi una volta sì, che hai risolto se Alien è horror, la domanda ancora più difficile è: ma i Maneskin sono rock? Cioè l'essere umano,
no,
ha la capacità di porsi delle domande
sono
che sono un'idiozia. Cioè se esistesse una divinità, gli esseri umani quando si pongono quelle domande lì dovrebbero essere incenerite all'istante. Basta.
Ma una divinità,
ma chi
esiste?
Se ne frega.
Digitalia è un podcast.
Ma Digitalia è un podcast, esatto.
Ma siamo anche su YouTube, esatto. Non è possibile. Quindi
è esploso il cervello. Esattamente. Ma Digitalia
Twitter,
è un horror.
Rispondeteci così.
Va bene, avete fatto tanto casino che Mantellini se ne vuole andare. Mantellini se ne vuole andare via da Twitter.
Anche lì Twitter, perché okay, sente un po' la mancanza anche lui probabilmente del contesto. Lui dice a un certo punto di questo articolo che ha pubblicato sul suo blog, sul post, a un certo punto lui dice: noi dell'internet di un tempo ci immaginavamo che nel momento in cui ci fossimo iscritti su Twitter avremmo, come dire, creato delle piccole community, dei piccoli contesti in cui si potevano scambiare opinioni sulla qualunque, però rimanendo appunto in un minimo di civiltà. Mantellini invece sottolinea il fatto che lui da una parte un giorno viene additato come fascista, il giorno dopo viene additato come comunista e il giorno dopo poi arriva Salvini che lo sminchia da un altro social e si trova la Twitter mob salviniana. E insomma, per farla breve, dice: Twitter è diventato un luogo inabitabile. Che allora, dal punto di vista di Mantellini, posso capire perché, soprattutto per persone così in vista, che con un following che diventa così grande da non riuscire più a contenere il contesto di cui prima, è vero. Che lo sia in toto, io sinceramente non sono d'accordo, nel senso che se riesci a curarti la timeline e non entri nelle beghe delle discussioni di Twitter, secondo me è uno strumento anche abbastanza valido.
Cioè, se silenzi tutti i tuoi follower fondamentalmente.
No, ma a parte che poi Twitter ha inserito tutta una serie di sistemi, tra cui anche la possibilità di non essere commentato, nel senso tu fai un tweet e puoi permettere soltanto a chi ti segue o a una lista di persone di commentare il tuo tweet, che secondo me è qualcosa che potrebbe essere assolutamente utile andare in questa direzione, anche perché diciamocelo chiaramente, il 99% delle cose che si dicono su Twitter, ancora di più quando sono commenti, sono completamente inutili, non aumentano, come dire, il tasso democratico della popolazione del mondo.
Più uno.
Cosa vuol
anch'io
dire più uno?
No, più anch'io, uno tipico commento, più uno, anch'io, concordo, nice.
Più uno era quella cosa di Google strana che doveva fare il mazzo a Facebook e poi è morta.
Plus One. Però c'è anche il tipicamente la cosa che dice: chi pensa che questa cosa sia così? Più uno, cioè anch'io, ti sommi, no? Nei commenti e social network spesso si vede. O forse solo io che sono boomer lo noto, ma...
Comunque Mantellini rimane su Twitter alla fine della fiera.
Questa cosa del collasso del contesto secondo me è proprio la base di tutta una serie della maggior parte di queste esplosioni di rabbia e di cose, anche nella questione della Palombelli, no? La Palombelli, non so se l'avete seguito, ha detto una frase che a leggerla fa rizzare i peli sulla nuca, no? È di quelle frasi, come dire, la donna violentata bisogna vedere come era vestita, se l'è meritata, no? Sono quelle cose che se le leggi così ti fanno irrizzare i peli sulla nuca. Se però vai a leggere, a studiare il contesto, cioè in che ambito l'ha detta,
forum,
puoi riuscire. Sì, forum. No, no, non forum. Il come si chiama il programma? Si chiama il qualcosa di forum.
Lo sportello di forum.
Ecco. Mi spiega, io non l'ho mai visto. Che cos'è questo sportello di forum?
Michele, tu che sei un grande fan.
Tu che sei un televisionologo.
No, 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 ragazzi, non sapevo neanche esistesse, non lo so. No.
Ok, allora Michele ci farà la recensione settimana prossima.
Va bene, lo guarderò apposta per voi.
Le sono arrivate una marea di critiche per aver detto questa cosa. Come sapete, negli ultimi 10 giorni ci sono stati 7 delitti, 7 donne uccise presumibilmente da 7 uomini. A volte è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa oppure se c'è stato un comportamento esasperante e aggressivo anche dall'altra parte. È una domanda. Dobbiamo farcela per forza, perché in questa sede, in un tribunale, dobbiamo esaminare tutte le ipotesi. Ok.
Tribunale.
No, confesso la mia ignoranza. Però Forum era quel programma dove si faceva tribunale in televisione o qualcosa del genere. Lo sportello di Forum immagino sia qualche cosa di associato.
Non credo che sia però il problema del...
È sempre una trasmissione giuridica, quindi
sì.
Fake giuridica.
Allora io dico, se il contesto è dobbiamo commentare quello che si deve fare in ambito di tribunale, in ambito di indagini, in ambito di giudizio, è corretto dire dobbiamo farci questa domanda. E la risposta alla domanda, un milione di volte su un milione, cioè praticamente tutte probabilmente, la risposta è no. Cioè, che cosa avrà fatto la donna, sì, per scatenare questa
ma
cosa?
Ma Forum praticamente... non è un programma di approfondimento giudiziario, cioè,
no, ok. E io non
è un programma di intrattenimento.
So, però nella sua frase è proprio citato il concetto di tribunale, cioè dice aspetta. Dobbiamo farcela per forza, perché in questa sede, virgola, in un tribunale, virgola, dobbiamo esaminare tutte le ipotesi. Allora, se paragoni, quando dice in questa sede penso che voglia dire in questo programma, immagino, e poi sì, dice in questa sede, virgola, in un tribunale, vuol dire che equipara la sua sede o quella situazione, quel contesto a un tribunale. Dice
Forum,
se fossimo,
in effetti
se
è una trasmissione
tribunale,
che Forum è una trasmissione che ricopre alla fine, la ricostruisce quello che può essere un vero tribunale.
Allora,
con
la stessa competenza. Posso immaginare che l'abbia espresso male, che sia al posto sbagliato, che tutto quello che vogliamo, ma il suo contesto l'ha espresso, è in tribunale. In tribunale è giusto farsi una domanda. E poi la risposta sarà un miliardo di volte su un miliardo che la donna non ha fatto niente di male e che l'uomo era un violento e che l'ha stuprata e l'ha picchiata e aveva dei comportamenti violenti. Però in un tribunale è giusto, perché ci può essere una situazione su 18.000 miliardi di miliardi in cui c'è, e sono dimostrate, ci sono stati casi in cui c'è stata una violenza al contrario o ci sono stati dei comportamenti. Oggi ho letto di una che ha trovato il marito a letto con un'altra e gli ha fatto 300.000 euro di danno, è sceso con la mazza da golf a tirare mazzate su una Jaguar, una Maserati.
Beh, non ha fatto come la cara Lorena di
ecco
di
la certo famosa Lorena, cioè ci può stare, però diciamo che se si parla di violenza in famiglia, di femminicidio, eccetera, è ovvio, se ne parliamo al bar, se ne parliamo tra amici, se commentiamo, non parliamone neanche, che però se il contesto è in un tribunale è ovvio che un giudice deve prendere in esame tutte le cose. Sul social finisce questa roba, collassa il contesto. La
a parte che già se prendi la frase e levi la parte finale del come che ci dobbiamo chiedere in un contesto di tribunale, già hai creato una frase che semplicemente non è che queste donne hanno fatto la loro parte, e già hai cambiato il senso della
certo,
frase, solamente tagliandone
hai tolto
la coda.
Hai tolto il contesto.
Esatto. Per cui...
Direi che
cioè, l'avrà anche detta male, però adesso io non so in che fascia,
non è detta
in che fascia
male,
della
già.
Sì, l'ha detta male.
Ma se
secondo
dice
me,
in
perché...
tribunale, specificamente in tribunale.
Sì, ho capito, però sei in un fake tribunale come quello di Forum.
Vabbè,
che,
ma se noi
stai facendo una trasmissione,
ma se noi siamo
di
in osteria tra amici e diciamo
di...
facciamo finta di essere in tribunale, comportiamoci come in tribunale, poi la cosa che dico, il contesto è quello. Poi posso essere un ubriacone che dice delle cacchiate e tutto quello che vuoi, ma il contesto è quello, non puoi estrapolare. Io credo che poi lasciamo stare la Palombelli, chi se ne frega, eccetera. Però tantissime volte queste l'agonia mediatica parte da una situazione del genere. Al di là di Twitter, anche secondo me proprio oramai nella vita reale, cioè c'è l'abitudine a portare fuori dal contesto e far diventare di dominio pubblico in maniera magari a volte con degli scopi di tipo politico, di tipo propagandistico, e educare le persone a contestualizzare, secondo me è una cosa importantissima.
Secondo me il problema era proprio quello, il contesto, ti ripeto, perché Forum è una trasmissione di intrattenimento che non fa informazione giudiziaria, se rimango a quello che credo sia ancora bene o male a grandi linee il formato di Forum. Quindi nel momento in cui tu vai a Forum e dici comunque delle parole che vengono interpretate, secondo me, in maniera corretta, come una giustificazione di determinati atti che sono stati fatti alle donne, a maggior ragione poi in un periodo così caldo, dopo una settimana dove ce n'è stato veramente un femminicidio al giorno, con la società italiana che si è dimostrata assolutamente, e soprattutto l'informazione italiana che spesso non si è dimostrata all'altezza di riportare in maniera corretta questi fatti, andando a creare delle immagini idealizzate delle donne, era bella ma impossibile, mettendo poi le foto della donna con il fidanzato prese da Facebook in un momento felice, andando poi a creare un'umanizzazione di quello che poi è stato l'omicida. E ragazzi, questo è il contesto. Questo è il contesto della società italiana.
Questo è il secondo contesto, fa parte del
contesto della società italiana. E purtroppo non è uscito dal problema.
È proprio il nucleo del problema, questo, Michele. Ci sono due contesti. Se non vogliamo parlare di collasso del contesto, ci sono due contesti differenti in questo caso. E c'è un conflitto tra questi due contesti. Se tu inquadri la frase dicendo in un tribunale, e tu porti la frase e dici sì, però l'ha detto in un tribunale, però è su una trasmissione che vedono tutti in questo periodo, la società italiana, i casini e il femminicidio, è un altro contesto, c'è un conflitto.
No, è quello il contesto.
Ma no, non lo è.
Ho capito, però lei si trovava a Forum, non si trovava in aula di tribunale, non aveva un... Prima di lei aveva parlato una psicologa che aveva detto una cosa, in realtà lei sta prendendo qualcosa che aveva detto la psicologa prima. Ossia, la psicologa stava cercando di dare, poi premesso che ho solo letto e non ho visto il video, la psicologa prima stava cercando di dare delle strategie per fare de-escalation nel momento in cui ti trovi uno davanti che sta per picchiarti, stava provando a dare dei consigli su come gestire in quel momento la situazione. Ed è lì che poi è intervenuta la Palombelli e ha detto dobbiamo domandarci se è stato fatto tutto quello che poteva essere fatto per evitare da parte della donna era stato fatto tutto quello che doveva essere fatto per evitare che poi succedesse quello che poi è successo. È lì che si è creato il nucleo della questione. Contesto o non contesto, le parole non sono infelici, non sono felici, secondo me. Non voleva dire questo? Boh, forse, non credo che sia una persona stupida la Palombelli, però, come dire, ci ha messo del suo.
Te lo metto al contrario, così ti rendo più felice. Te lo giro al contrario, così te lo rendo più felice. Il contesto, perché tutte le cose le puoi vedere da destra a sinistra. Se leggi Kafka è tutto attorno a questo tipo di conflitti, a questo tipo di incomunicabilità. Allora, la Palombelli era in un contesto che è Forum, il programma che parla di cultura generale, di quotidiano, di cronaca, di avvenimenti, di tutto quello, in un momento in cui ci sono tutti i problemi che hai elencato. E lei ha tirato fuori una frase cercando di ficcarla in un altro contesto che in realtà non era quello in cui erano i suoi spettatori. Va bene così? Ha cercato di tirare fuori e a dire in un tribunale, ma non era quello il contesto. È comunque un problema di incomunicabilità, è un problema di mancata comunicazione, perché chi trasmette e chi riceve sono su due contesti diversi. Vogliamo dire che l'errore era da Palombelli? Probabilmente sì. Però la Palombelli ha cercato di portare la sua frase su un contesto, in un contesto, e non è riuscita, esattamente come quelli che hanno chiesto se Alien è un horror su Twitter, non è riuscita a trasmettere insieme alla domanda il suo contesto alla sua audience. La sua audience è rimasta nel contesto di la cronaca, la quotidianità italiana, i giornalisti che hanno scritto male, tutto quello che vuoi, e ci hanno percepito lì dentro la Palombelli che non ha fatto capire che lei parlava di un contesto diverso. Possiamo metterla così. Io non credo che la Palombelli, cioè non è Milo Yiannopoulos, non è un agent provocateur che arriva lì e dice sì, però ste donne hanno rotto. No, è una persona, peraltro mi sta anche sulle, io sto qui a difendere
appunto,
la Palombelli che mi sta anche sulle palle.
Che dicevo prima.
È una persona di sinistra, progressi, tutto quello che vuoi, eccetera. Non credo che sia andata lì a provocare, a dire sì, però è anche un po' colpa delle
beh,
donne.
Beh, progressive, no. Dopo Sanremo, dopo Sanremo, non so quanto era progressive, però
Sanremo.
Avanti.
Sanremo.
Sì, ha fatto tutto un monologo a Sanremo dell'anno scorso.
Ah, me lo sono perso.
Ricordo il contesto. Anche in quel caso,
vedi, non ti ricordi.
No, ma Sanremo non era sotto
anche
casa
lì,
tua.
C'è il contesto, un nuovo contesto, il contesto della Palombelli. La Palombelli veniva da questo monologo di Sanremo, okay. E quindi è stato preso in una determinata maniera.
Può darsi. Se tu dici...
C'è un incrocio di contesti.
Comunque salutiamo Barbara che ci ascolta e...
Anzi, no. se settimana prossima vuole venire a contestarci, visto che parliamo di contesti.
Però ecco, se vogliamo tirare fuori qualche cosa da tutto questo è cerchiamo sempre, quando comunichiamo, oltre a comunicare l'idea, di comunicare il contesto. I programmatori lo imparano a loro spese, perché quando hai delle librerie, delle API che necessitano di un contesto, di operare sul contesto, quando fai l'operazione sul contesto sbagliato il computer si pianta, va in crash, robe del genere, e lo imparano molto duramente, perché poi sono spesso i crash più difficili da individuare, sono tra i crash quelli che ti fregano, ti rompono le scatole di più. Ecco, per cui quando si comunica, cercare sulla rete specialmente, che è un filtro bestiale, è un filtro che lascia passare solo poche cose, perché sintetizza, perché deve selezionare eccetera, cercare di portare il messaggio insieme al suo contesto. Ecco, questo può essere una bella cosa anche da insegnare ai giovani. Ne parlerò.
Contesto.
Non mi contestare.
No, no, non contesto il contesto, assolutamente. Non era quello.
I contatti, ci trovate su Twitter, appunto, senza contesto. Digital FM è il nostro account dove scriviamo spesso. Abbiamo un back channel anche su Twitter dove passano tutte le nostre notizie, digitalia_bc è il nostro back channel. Trovate ognuno di noi, Doc Franco con la K, Mickey Six con una serie di K e di Y e di X, il nostro Michele, M di Sol,
cose
Francesco
a caso.
Falcone. Fammi lo spelling, Michele.
MIKKYSIXX.
Ora okay. Ce lo fai in alfabeto nato, per favore.
Minchia.
Andiamo
Mike,
avanti.
Mike, M è facile, Mike.
Mike, vedi.
India, Kilo Kilo Yankee. India. Kilo Kilo Yankee. Sierra, India, X-Ray, X-Ray.
Bravo, hai fatto, complimenti.
Francesco mi ha sfidato, pensava che...
Ma lui stava sfidando me, lui ci ha provato.
Io so che Franco sa l'alfabeto.
L'alfabeto internazionale, va bene. Dal collasso del contesto al referendum, alle firme digitali per il referendum, dai.
Abbiamo superato le 500.000 firme, ieri anzi credo, per il per l'abolizione
per le canne,
parte delle
norme, per le canne, ok.
Per la coltivazione a scopo ricreativo della cannabis.
Sì, ma il contesto qual è? Il contesto sono le canne.
Il contesto dell'Italia che è proibizionista. Però qual è la novità? Perché ce l'hanno fatta in credo una settimana fa? No, da domenica. No, quando
sì, è stato comunque
una cosa super, super veloce, esatto, super veloce, 500.000 firme, che fino anche al referendum, anzi al tentativo di referendum precedente, quello sull'eutanasia, c'erano voluti comunque qualche mese, adesso sono credo a 900.000
quindi,
firme.
Scusa Michele, riassumo, il referendum sulle canne è più interessante del referendum sull'eutanasia?
Beh, dipende se ti ammazzi di canne, anche come okay. Dire, collassano.
Il questo contesto è già un punto di partenza interessante, però poco digitaliano. Invece, qual è quello digitaliano?
Quello digitaliano è che rispetto al passato, per la prima volta appunto durante il referendum sull'eutanasia, era possibile dare la propria, quello che prima era una firma.
La raccolta firme
al banchetto,
per il referendum.
Bisognava andare al banchetto.
Potevi farlo anche al banchetto digitale.
Adesso lo puoi fare al banchetto digitale con lo SPID. E quindi bombe.
Speed, quindi hanno scoperto che le cose su internet hanno meno attrito.
Esatto, hanno meno attrito, sono più facili. E adesso si è aperta un po' la discussione, perché per avere, per portare, per far, non so qual è il termine giusto, comunque per portare avanti un referendum ci vogliono 500.000 firme, però che era un numero pensato nella vecchia Italia, non
quando
digitale.
C'erano 400.000 abitanti,
esatto, non digitale e con 40 milioni di abitanti. Adesso ecco si sono aperte un po' le discussioni su quanto questo 500.000 sia un numero.
Intanto vorrei aprire un contesto con voi, nel senso qua un po' adesso sto leggendo quello che aveva scritto il Corriere, appunto la raccolta online delle firme per il referendum, la stessa cosa l'ho letta su praticamente la maggioranza dei quotidiani che sia raccolgono di queste, parlano di queste firme raccolte, che si interrogano sul valore della firma dello SPID. Ma lo SPID non è mai nato come una firma, è sempre nato come l'identità digitale, tanto che esiste, certo, la firma elettronica, ok? Adesso non mi intendo di giurisprudenza, però ho provato a leggermi i vari documenti che, con cui è stato creato lo SPID e anche il sito dello SPID dell'AGID, però, e effettivamente parla sempre solo di identità, tanto che richiede una firma. Da questo,
esatto,
punto di vista,
ma cos'è la firma se non una verifica
una
dell'identità?
Prova di identità,
esatto, insieme ai documenti, ovviamente.
Esatto, però da questo punto di vista, ecco, intanto mi chiedo quanto, cioè in realtà un pezzo della discussione è stata proprio se la raccolta firme online con lo SPID, questa identità digitale, abbia lo stesso valore della X messa appunto al banchetto davanti, nella piazza davanti casa.
Ma in realtà è stato legiferato, quindi a meno di cambi di paradigma, comunque, cioè, c'è una base legale. Infatti perché, esatto, non ve ne è stato fatto prima? Perché mancava la legge. Nell'ultimo mille proroghe, se non ricordo male, comunque non mi ricordo, uno di questi mega decretoni era stato inserito anche questo discorso della firma digitale.
Però per adesso se lo stanno chiedendo, se ha senso mantenere questo, ha senso cambiare i numeri. Ha senso accettare lo SPID come prova d'identità, ecco, diciamo.
Ma io credo che d'identità, sì, ma io credo che abbia anche una valenza di autenticazione, non solo di identità.
Assolutamente. Infatti era quello il problema dei banchetti, che dovevi andare poi ad autenticare le firme, e quindi ne raccoglievi 1.000.000 e ne potevi autenticare, alla fine ne autenticavi 600.000.
Teoricamente lo SPID è più sicuro della firma, esatto, sul banchetto.
Quindi,
ma sì e no.
Come sì e no? Come sì e no?
Attenzione.
Beh, sì e no, nel senso che è uno username, una password con delle protezioni aggiuntive, tipicamente.
Appunto. La firma sul banchetto è nome, cognome, numero a carta d'identità. Io posso avere il mio, il tuo, quello di Michele. Sei venuto in negozio ad attivare la SIM, io ho preso le carte d'identità di 200 milioni di persone, posso inventarmi, esatto, un referendum da solo.
Un bel data link.
Ogni volta passi davanti al banchetto, fai vedere la tua faccia diversa.
E avere lo SPID e i dati di autenticazione, compresa la two factor di più persone, non è così, certo, semplice. Per cui da quel punto di vista lo SPID è più sicuro, perché non è solo identità ma è anche autenticazione.
Certo, da questo punto, dal punto di vista tecnico, sicuramente è qualcosa di ben più forte, però è anche vero che è un, come dire, è un'identità, ok? Quindi probabilmente vale come carta d'identità, però mi chiedo quanto valga come firma.
Ti
come,
ripeto,
quindi, come
la firma
azione
è l'autenticazione, cioè nel momento in cui la firma serve, l'identità dice sono io. Ok, è il nome utente, l'identità. L'autenticazione è la password. Uh-huh. Ok? La carta d'identità è una cosa che io posso avere, ma che mi possono, il numero di carta d'identità può averlo chiunque, come io posso avere il nome utente, certo, di Francesco Facconi. L'autenticazione è la password. La password è il token segreto, che può essere password più secondo fattore o roba del genere, per cui non è solo più identità, cioè sono Francesco Facconi, ma è faccio un atto, pongo una firma, cioè ci metto la mia parola e quella firma è dimostrabile che l'ho fatta io, perché con una perizia grafologica in tribunale io non posso andare a sostenere che non l'ho fatto io. capisci? E stessa cosa, un perito grafologico può dimostrare invece quando la firma è falsificata. Questo, se ci applichi le tecniche di crittografia moderna che utilizza lo SPID, che si utilizzano su internet per tante altre cose, è ancora più sicuro della firma autenticata e controllata da un grafologo e robe del genere. Per cui non, io questo problema non lo vedo. No, il problema è nella facilità. Il problema è che in Costituzione è stato posto un limite che prevedeva tutto, prevedeva un contesto, prevedeva una serie di difficoltà. Esci di casa, vai a farlo, metti il banchetto, mettilo in tante città per ricevere
cose. È quello
cosa.
Il limite.
Invece tu lo metti su internet e automaticamente ci può andare tutta Italia in un colpo solo, non devi far fatica, non devi mettere un banchetto in ogni piazza.
Però attento Franco, qual era il limite? Il limite era la fatica di uscire di casa e andare al banchetto?
Ma non
o
solo.
Il limite era convincere 500.000 persone?
Erano tutte, tutte e due le cose, cose. Era, esatto. Era far incontrare un banchetto, tanti banchetti e tante persone. E oggi è ovvio che è vaselina in confronto, no? Lo metti su internet, fai una campagna sui social, paghi Mark Zuckerberg, è molto più facile avere un numero più grande, per cui ha senso dire che il cutoff dovrebbe essere certo. alzato. Poi non dimentichiamoci, c'è il cutoff, poi c'è il giudizio della Corte Costituzionale, c'è il giudizio di ammissibilità, direi la Corte Costituzionale. Comunque c'è ci sono dei giudici che per lavoro poi dicono se è una boiata, cioè se è una cosa che non può essere soggetta a un referendum perché, non lo so, fa parte della Costituzione, non può essere modificato, robe del genere.
Vabbè, ma in Costituzione ci sono degli ambiti che non possono essere toccati da referendum,
certo,
tipo vado a memoria, quello dei trattati internazionali e così via. Ma in realtà infatti poi uno dei problemi di questo referendum sulla cannabis è che nel frattempo parallelamente in Parlamento c'è una legge che non mi ricordo in quale punto va a cambiare, quindi in questo momento c'è un referendum su una legge che potenzialmente potrebbe cambiare e quindi se cambia prima la legge il referendum sarebbe non valido, quindi si deve tornare indietro. Però infatti il punto secondo me sul numerone 500.000 è un dibattito assolutamente, assolutamente valido. I 500.000 del referendum sulla cannabis, ma come anche quelle dell'eutanasia, non so quanti sono state digitali, ma sicuramente tantissime, sono anche state dovute a una particolare attenzione sui social. Ne parlava, se non sbaglio, Cappato in un'intervista, il traffico. Banalmente, ad esempio, una delle fonti di traffico maggiori per entrambi i referendum è stato Instagram, perché si sono attivati tutta una serie di influencer, si sono attivati poi anche, no, ma non solo il Fedez di turno, ma anche dei ragazzi che hanno iniziato ad aprire account locali che promuovessero i referendum, e quindi i social sono diventati veicoli per informazione e poi per andare a... come dire, a chiudere il discorso democratico con la firma digitale.
Ecco.
Che di per sé la firma lo SPID non possa essere usato per queste cose, secondo me sarebbe un grosso passo indietro.
Chiaro, no, ma infatti io in tutto il mio discorso poi volevo proprio arrivare a quello, cioè nel senso lo SPID è stato comunque accettato come sistema che permette di accedere alla pubblica amministrazione con il livello 2, il livello 3, di fare operazioni, quindi cose per le quali prima andavi in uno sportello comunale, andavi nel famoso modulo B, nel sottoscala, eccetera, eccetera. E, però, come dire, è importante che questo venga mantenuto. Quindi, da questo punto di vista, il fatto che un referendum venga accettato grazie a queste firme è molto positivo. Io non la vedo come una cosa semplicemente legata alla pubblicità sui social e alla facilità. Stavo guardando un altro referendum che stanno promuovendo in questo periodo, che è il referendum per l'abolizione della caccia, che nonostante comunque sia da un più o meno lo stesso tempo, se non erro, comunque l'ho visto più o meno, mi è parso all'occhio sempre dagli ultimi giorni, siamo a 18.000 firme. Quindi
è un argomento molto, molto
attenzione,
diverso.
Attenzione, non tutti i referendum sono in automatico integrati con lo SPID, loro raccolgono questo, anche con lo SPID.
Questo raccolgono sia con i banchetti che con lo SPID, infatti c'è un grandissimo firma online. Come si dice?
Francesco,
evidentemente...
la pubblicità su internet può raggiungere chiunque, ma c'è la pubblicità su internet di successo e quella che fa flop. La stessa cosa, come viene comunicata, qual è l'argomento, esatto, cioè frega veramente bravo, qualcosa alla gente. Ecco, è ovvio che quello del discorso della legalizzazione delle droghe leggere è, senza entrare nel merito, perché poi ci sarebbe da parlare all'infinito, è una cosa di cui si parla e su cui c'è discussione da decenni. Per di più coinvolge spesso una audience che...
Per la caccia, in teoria.
Sì, però scalda molto meno, coinvolge molto meno.
Infatti che c'era già stato tipo 30 anni fa un...
Sì, direi di sì. Vabbè. Bene, ringraziamo i nostri produttori esecutivi. La linfa vitale di Digitali e produttori esecutivi, il nostro modello non tanto di business quanto di sussistenza, è quello di chiedere un supporto, chiedere di pagare la trasmissione a chi l'ascolta, a chi usufruisce. Intrattenimento, informazione generalmente comportano un lavoro da chi li crea e viene retribuito da chi ne usufruisce. Se pensate al teatro, al digitale terrestre, all'abbonamento a Sky, all'abbonamento a Netflix, all'abbonamento a teatro. Ci sono dei professionisti che lavorano e voi pagate per usufruirne. Digitalia si assimila si paragona al software e alle distribuzioni, alla trial gratuita del software. Vi chiediamo di assaggiarlo 1, 2, 3, 4 volte. Se poi vi accorgete che Digitalia entra nella vostra routine settimanale, vi chiediamo, col cuore in mano, di darci una mano, di contribuire al sostentamento della trasmissione. Decidete voi ogni quanto, decidete voi l'entità, però pensate a quanto valore porta Digitalia, quanto sia importante per voi che le voci di Tro Digitalia continuano a lavorare per voi e decidete quanto dare in cambio. PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin sono i modi. Su digitalia.fm trovate tutte le informazioni, i bottoncini, i modi per contribuire. Se avete un'applicazione che lo supporta, se vi compare un simbolino dollaro o euro, basta che schiacciate quello, finite nella pagina di donazioni e poi c'è il value for value. Ne parleremo al Festival del Podcasting, ma del Festival del Podcasting ve ne parliamo dopo. Ringraziamo i nostri ascoltatori, i nostri produttori esecutivi. Francesco?
Volentieri. Allora, aiuto, sono rimasto indietro col file. Aspettate.
Vuoi che inizi io? Se non lo trovi così. Allora, cominciamo a ringraziare Manuel Zavatta e Davide Tinti, i nostri perpetual executive producer, 1 euro tutti i mesi, Alessandro Scomazzon, Saverio Gramagnola e Alessio Ferrara con 2 euro. Perpetual executive producer è anche Marco Pasqualotto con 2 euro per ogni singola puntata. Nicola Gabriele e Jean D ci mandano 2 euro di donazione singola. Prego Franz, vai avanti tu.
No, continua che non vuole aprirsi il file.
Fantastico.
Vai.
Marco Grechi, 3 euro di donazione singola, come anche Stefano Meroni. 3 euro tutti i mesi arrivano da Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Calogero Augusta, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti, Mario Giammona, Dennis Grosso, Dario Nardi, Pierluigi Ranghino, Umberto Marcelli, Giorgio Puglisi, Andrea Malesani, Fabio Brunelli, Giacomo Cipriani, Fabrizio Reina, Emanuele Zunic, Alessandro Grossi, Ligia Technology, Desposito Antonio, Roberto Nespoli, Marco Traverso, Fabio Zappa, Gianluca Nucci e Simone Magnaschi. Grazie davvero. 4 euro.
Grazie a tutti, se vuoi ci sono. Prego. Adesso così continuo e ti faccio risparmiare un po' la voce e soprattutto ringrazio i nostri produttori che sono molto felici di farlo. 4 euro di donazione singola da Roberto Duina e 5 da Matteo Lodola, che ringraziamo, come ringraziamo le donazioni ricorrenti di 5 euro tutti i mesi da parte di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Edoardo Volpi Kellerman e Andrea Delise.
Grazie a tutti.
6 euro di donazione singola ci arrivano da Andrea G, mentre grande produttore della puntata con 10 euro ringraziamo Roberto Montagna.
Grazie davvero, grande produttore Roberto Montagna, grazie a tutti di cuore. Vi ricordo Satispay, Bitcoin, bonifico bancario e PayPal, digitalia.fm, dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi. Allora,
eccoci. Nel frattempo abbiamo Michele che ci ha abbandonato, ma è tornato fra noi. Fantastico.
Vediamo.
Per il momento ti sento solo, tra poco ti vedrò anche. Eccolo lì.
Benissimo, quindi possiamo continuare con gli argomenti del lunedì sera.
Sì.
Sì. Allora, si parla tanto di smart working, ne abbiamo parlato da negli ultimi mesi, e adesso pare che stia arrivando, il, così ha detto il ministro Brunetta, il contratto per lo smart working. Franco, hai avuto modo di approfondirlo?
Sì, aspetta che apro la pagina direttamente del Corriere, stavo cercando di resuscitare Michele anche sulla...
Allora, diciamo che allora, in questo momento stanno rientrando dallo smart working fondamentalmente tutte le persone della pubblica amministrazione per il quale è terminato, e molte aziende iniziano a pensare a come gestirlo. Quindi Brunetta ha deciso di lavorare con un sistema che permetta di mantenere anche dopo il 31 dicembre, quindi dopo il fine dello stato di emergenza, quello che è la possibilità di, chiamiamolo in italiano, così Darth Vader è contento, il telelavoro, ok? Quindi il lavoro da casa, perché di fatto quello è stato per la maggioranza delle persone. E la cosa fondamentalmente vuole definire quelli che sono comunque gli aspetti economici, organizzativi, quello di sicurezza sul lavoro, perché comunque sia anche a casa bisogna avere una situazione sufficiente per poter lavorare in modo corretto, e sì, cyber security, perché poi di fatto chi lavora da remoto deve permettere di garantire anche quello. E infine, questo è probabilmente uno dei passaggi più interessanti, è la creazione di tre fasce nelle quali dividere il tempo per fare in modo che non si finisca in quello che è l'attuale abitudine di lavorare praticamente 24 ore su 24. Ci sarà una fase di attività che praticamente corrisponde alle normali ore d'ufficio, una fase di disponibilità, ok, chiamata contattabilità, nella quale si può essere chiamati per rispondere a un'email, eccetera eccetera, e poi l'inoperabilità, cioè il riposo, equivalente a quello all'orario in cui uno esce dall'ufficio, chiude e va a casa, e quindi non può essere più disturbato.
Sì. Tutto per lo smart working. Credo che tutto questo sia solo per lo smart working nella pubblica amministrazione.
Allora, effettivamente l'argomento è partito da lì. Poi, se sia solo per quello, verrà adottato anche in altri contratti nazionali, sarà solamente da vedere. Comunque, sì. Ancora questo contratto è comunque una dichiarazione di intenti, mi immagino che nelle prossime settimane potremo leggere qualche bozza più completa.
Sarà un ambito di conflitto sociale, di lamento sociale non indifferente, perché portare lo smart working implementato dalle aziende ha avuto delle criticità, delle difficoltà, ma ha anche funzionato. Le aziende, il privato è riuscito a farlo funzionare molto bene. Nelle amministrazioni pubbliche la situazione è veramente molto molto eterogenea, come sempre. Molto eterogenea per sia capacità organizzative sia di stimoli, e non è raro assistere a enormi disservizi con semplicemente la scusa: c'è lo smart working, qui non c'è nessuno, non siamo in grado di portare avanti la pratica XY. Ecco, portare avanti lo smart working, anche perché poi il concetto è questo, al di fuori dell'emergenza epidemica, senza un piano preventivo per rendere tutta il lavoro nella pubblica amministrazione più efficiente, più sorvegliabile, che risponda, che sia accountable in qualche modo. Tra un po' mi merito un Darth Vader anch'io.
esatto, questa è tutta tua.
Credo che possa portare a dei casini, a delle problematiche non indifferenti.
Allora, sorvegliabile, secondo me, è una parola importante, sì, di questo tuo discorso.
È bruttissima.
È quella sbagliata. È perché è proprio la mentalità del manager d'ufficio. Voglio vederti che stai sulla scrivania. Non è importante quello che fai, ma che lo fai.
Misurabile.
Esatto, perché misurabile. È proprio quella la differenza. L'impostazione dello smart working, ma inteso come smart, quindi non il telelavoro, ovvero lavoro a casa, stessi orari, nello stesso modo, ma un lavoro intelligente che uno si può gestire come vuole, quindi anche con orari, chiaro, poi uno lavora con i team, con le squadre, eccetera. però è l'obiettivo. Quindi io non devo lavorare teoricamente 8 ore al giorno, 9, 10, 5, devo fare quello che è il mio lavoro.
Il problema è che tante volte questo lavoro non è chiaro, qual è il mio compito, qual è il tuo, qual è il compito dell'ufficio,
parte più
e quindi
importante.
Misurarlo non è facile. Esempio tipico, comune di Sanremo, piano casa. Fare il piano casa è una cosa, il piano casa è una legge che servirebbe da stimolo dell'edilizia, permette una serie di operazioni per ampliare manufatti esistenti, per spostare, per demolire, che ne so, capannoni fatiscenti in un luogo e spostare i metri cubi con un bonus e costruire in un altro luogo che sia edificabile, che ci abbia una serie di cose. È una procedura che ha delle complessità perché deve passare attraverso una serie di commissioni e poi ha un voto direttamente, se non sbaglio, in consiglio comunale, neanche in commissione edilizia. Benissimo, è una procedura burocratica un po' complicata, che però è molto utile se vuoi costruire qualcosa di bello, ed è molto utile per migliorare le città, perché si tratta di distruggere roba bruttissima e vecchia e costruire delle cose con dei canoni moderni, risparmio energetico, eccetera. Bene, a Sanremo fare un piano casa qualche anno fa ci voleva un anno, che è più o meno in libero, vuol dire solo il permesso, sì, ti do il permesso, puoi andare avanti, progettare, costruire, eccetera. Qualche anno fa, un anno. Due, tre anni fa il piano casa era diventato di 3 anni, dopo il casino dei furbetti del cartellino, ve lo ricorderete, grande dramma Sanremo, risonanza su tutte le cose, state licenziate una serie di persone, ebbene l'ufficio delle tare siamo diventati di meno, un anno è diventato 2 anni, è diventato 3 anni. Se adesso vai ti dicono, tu fallo, ma quando te lo diamo non ne abbiamo idea, perché? Siamo in smart working. Ma come?
Quando te lo diamo non ti ricorderai cosa volevi fare.
Capisci? In smart working non vuol dire che voi non lavorate. In smart working dovreste lavorare uguale, dovreste dirmi automaticamente che il risultato, il tempo aspettato è esattamente lo stesso di prima della pandemia. Al limite mi dici ci sarà un pochino di ritardo perché ci stiamo adattando allo smart working, ma quando la stessa amministrazione ti dice la cosa che prima ci andava 3 anni, adesso non ne abbiamo idea se e quando lo otterrai, È già un bandiera bianca, ci arrendiamo. Allora, caro Brunetta, prima di dire estendiamo lo smart working, rendiamo più efficiente e misurabile il lavoro di chi lavora nella pubblica amministrazione. Se no,
ma uno dei passaggi comunque di questo articolo, che penso si tratta proprio delle dichiarazioni di Brunetta, è che lo smart working verrà inteso per chi lo può fare, cioè per chi non ha la scusa di sono in smart working non ce lo faccio. Fondamentalmente è quello: tu hai un lavoro che può essere fatto a casa, allora discuti e ti organizzi
nella pubblica amministrazione.
Scusami, hai ragione. Salutiamo comunque il signor pubblica amministrazione che ci ascolta insieme alla
Barbara. Tu vuoi lo smart working? Tu sei stato assunto perché chi era? Era il sindaco? Sì, lo smart working te lo diamo.
Però aspetta, il sindaco della precedente amministrazione,
allora,
che era dall'altro lato.
ma c'è mio cugino che lavora al sindacato. Allora te lo diamo subito.
Prego, vai a casa.
La nostra pubblica, poi per carità, nella pubblica amministrazione c'è virtù e c'è cose, ma sono proprio virtuosi spesso che si lamentano di queste cose, dei colleghi che eccetera eccetera. Però vabbè, ok, qualche novità sul discorso smart glasses, degli occhiali luxottici. Michele, un incontro col garante?
Sì, ci proviamo. Allora, si sono mossi in realtà un paio di garanti, quello italiano, e vabbè, anche perché Luxottica ha la sede mondiale qui a Milano, e gli hanno detto non vi preoccupate, tanto c'hanno la lucetta, quindi nel caso in cui qualcuno stia registrando si dovrebbe vedere, però ecco, poi il garante gli ha detto vabbè, ok, però vi teniamo sotto controllo.
Vi teniamo do.
Esatto, vi teniamo d'occhiale.
Okay,
poi
perfetto, con la lucina ben accesa.
Esatto, con la lucina ben accesa. Poi nel frattempo anche l'Irlanda si è mossa con il suo garante locale, probabilmente perché Facebook in Europa ha sede in Irlanda. E quindi niente, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, si stanno un po' attivando quelli che oramai sono diventati gli unici baluardi, perché poi a parte il garante veramente non c'è rimasto più nessuno che ci difenda, ecco, da prodotti che sono potenzialmente così, così invadenti.
Lesivi, certo. È venuto
anche
fuori
qui,
però,
vedremo.
È venuto fuori però che la stessa Facebook aveva avvertito Luxottica riguardo alla misura del LED. Aspetta che devo rileggere.
Sì, che tu dici se ti avverte no. Facebook, che forse...
Ok. No, credo di aver frainteso il titolo. Facebook warned vuol dire Facebook è stato avvertito, cioè è sempre il...
è stato il soggetto dell'avvertimento, anzi l'oggetto dell'avvertimento.
Sì, non riesco a capirlo questo articolo su TechCrunch. Facebook lead privacy regulator in Europe, cioè il regolatore della privacy capo di Facebook in Europa. Chi è il Facebook's lead privacy regulator in Europa? È un dipendente di Facebook o è un dipendente dell'Unione
Dovrebbe
Europea?
Dovrebbe essere un dipendente di Facebook.
Ok, qui c'è un dipendente di Facebook che è lead privacy regulator, però regulator sembra un qualche cosa, sembra qualcuno che fa delle regole. Non riesco a capirlo. Comunque... pare che qualcuno...
Non è chiaro, vero?
Va bene, comunque il concetto era che, ragazzi, quella lucetta lì, così piccolina, forse non è sufficiente per avvertire, per rendere chiaro a chi è soggetto, chi è oggetto delle registrazioni video. Vabbè, andiamo a vedere. Sono in vendita, conoscete qualcuno? Li avete ordinati? Li avete comprati? Conoscete qualcuno
no,
che ha
persone che li hanno provati però.
Provati, conoscete qualcuno che ha espresso il desiderio di acquistarli, di comprarli?
Personalmente no, ma
no. Prevedete un successo di qualche tipo? E quando erano usciti gli spectacle di Snapchat avevano suscitato molta curiosità, anche solo questo modo di venderli, no? Con questi distributori automatici che comparivano in una zona, rimanevano per un tempo indeterminato e poi sparivano e comparivano da un'altra parte, ve lo ricordate? Erano degli scatolotti gialli.
Quella campagna di marketing era bellissima.
Ecco, e avevano, cioè, poi alla fine io in giro non ho mai visti gli spectacles di
ma non
di
credo non so neanche se sono arrivati fuori dagli Stati Uniti.
No,
qua sì, che era l'unico punto interessante la campagna di marketing lì.
150.000 pezzi venduti.
Ok, comunque allo stato brado mai visti. Avranno, mi chiedo appunto se questi qui di Ray-Ban, che peraltro hanno delle montature classiche, hanno le astine grosse, probabilmente pesanti con le batterie dentro, ma la montatura è quella classica, c'è il Wayfarer, ci sono i tre occhiali più iconici forse di Ray-Ban, può darsi che abbiano un pochino più di successo, oppure finiranno nel dimenticatoio, non lo so, sono curioso da capire, sai, perché intercettare, capire le... La fascinazione delle varie classi di età sono molto diverse, no? Oggi la TikTok generation ha certamente dei gusti, delle istanze, delle cose diverse, però non so, non mi sembra, no? Ad esempio su TikTok non mi sembra che registrino, che mettano video casual di vita così, si mettono lì espressamente, adesso facciamo la scenetta, adesso vi faccio vedere come si suona questo pezzo con la chitarra, quindi qualche cosa con... Mm-hmm. Con una certa preparazione, no? Mentre l'occhiale mi sembra un qualche cosa più estemporaneo, no? Vabbè, siamo a cena, tac, lo faccio partire perché qualcuno inizia a raccontare barzellette, a fare il cretino e registro un momento di vita. Mi sembra più una cosa del genere.
Uh-huh. Beh, diciamo che se il, come si dire, l'interesse delle persone si vede dall'interesse del mercato, quando erano usciti gli spectacles se ne era parlato solo per loro, ma appunto non se ne sono visti, è stato brado. Qui settimana scorsa avete parlato di questi occhiali dei Ray-Ban e quelli di Xiaomi sono stati dichiarati un paio di giorni fa, quindi
si
già
fanno un po' di concorrenza.
Il mercato è pronto con una seconda versione, quindi vedremo insomma se come andranno avanti queste cose.
Abbiamo un po' di notizie Facebook cose, questa rivelazione che Apple a quanto pare aveva minacciato di lanciare, di cacciare Facebook dall'App Store per delle problematiche legate al mancato controllo nei confronti di attività di traffico
di esseri umani.
Di esseri umani.
Attento Franco, che hai detto che questa era la puntata in cui parlavi bene di Zuckerberg.
No, non ho detto quindi, che era
la, no, l'hai fatto prima, detto, cioè abbiamo registrato.
Tutta colpa del Wall Street
non
Journal.
Non era una puntata intera, no, era un momento unico.
Quel segmento, non era così che l'avevamo capita. Vabbè. Comunque, allora la cosa si sa, Apple è sempre stata poco morbida con certi argomenti, anche nel caso di Facebook a un certo punto c'è stato un momento di attrito che salta fuori. Adesso c'è un po' di attenzione su alcune cose di Facebook, no? Ci sono questi Facebook Files che stanno emergendo su varie testate, e pare che appunto nel 2019 la BBC avesse segnalato che ci sono questi che vengono fatti dei traffici di esseri umani tramite servizi forniti da Facebook, usando in lingue non principali, quindi non inglese, quindi non quelle conosciute meglio dai sistemi informatici di Facebook, usando anche come dire, codici e parole strane, però la cosa era conosciuta da Facebook, tanto che addirittura l'anno prima probabilmente qualcuno internamente aveva fatto girare un po' il dubbio. E da questo punto di vista, a un certo punto Apple aveva minacciato di dire: ok, stai violando le regole del nostro store e quindi devi uscire da Facebook.
Sì, non era una... sì. A leggerla, a vederla così, sembra una roba molto bianco o nero. In realtà era una situazione un po' diversa, perché dentro a questo... dentro al concetto di traffico di esseri umani, dove pensiamo, no, la tratta degli schiavi, riduzione in schiavitù, prostituzione, cose del genere, rientra anche una cosa che di fatto, a pensarci bene, è schiavitù, ma che ha dei contorni più sfumati ed è più facile da camuffare sia nella società reale sia sui social. E in particolare in questo caso si trattava proprio di questo di questo modo di assumere del personale di collaborazione dentro la casa, per cui domestici, classico, no, quello che una volta si chiamava il filippino, però mettendolo in delle condizioni economiche tali per cui non poteva più liberarsi, non poteva cambiare lavoro, non poteva dirti me ne vado, ho trovato un altro datore di lavoro. Questo attraverso indebitamento, ti pago il viaggio e dopo che ti ho pagato il viaggio ti faccio anche dormire in casa mia, che dovrebbe essere un bonus, in realtà è considerato un aggravio per il lavoratore.
Poi ti mando
in questo
conto,
caso,
esatto.
Per cui esatto, tu dormendo qui io ti pago 200, però 100 in realtà me le devi tu, perché ti faccio dormire qui, ti do da mangiare o cose del genere, ti fai da mangiare con la spesa che fai con i miei soldi e roba del genere, insomma non te ne vai più di qui a meno che non lo decida io. E anche questo è considerato da chi si occupa di diritti umani una riduzione in schiavitù, perché di fatto ti privo della libertà di dire ciao, ho una migliore offerta di lavoro da un'altra parte, arrivederci. E quindi in questa situazione un po' difficile da fuori da cosa, a Facebook non si erano accorti, o forse se ne erano fatti, però a un certo punto è venuta fuori questa inchiesta della BBC dove metteva nero su bianco e faceva vedere che effettivamente queste comunità su Facebook facilitavano e mettevano in contatto e facevano recruiting proprio per questo scopo. A quel punto Facebook ha fatto orecchie da mercante, ha fatto finta di non vedere, la cosa è andata avanti, e quindi Apple ha detto: ragazzo, se non ti dai una svegliata e non metti un freno a queste cose, ti cacciamo dall'App Store. Questa è un po' la sostanza, ma non è l'unica roba abbastanza brutta, quella sui figli e figliastri su Wall Street Journal. È venuto fuori questo articolo, Michele, me l'hai messo tu.
Sì, tutto in realtà, appunto, c'è tutta un'inchiesta di file leakati al Wall Street Journal.
No!
Dalle quali
oggi Darth Vader in vacanza.
Vabbè, ciao Darth Vader. Da cui stanno tirando fuori una serie di articoli che vanno appunto da questo sulla riduzione in schiavitù all'utilizzo che fanno i cartelli della droga della piattaforma di Facebook, passando per le orecchie da mercanti anche in situazioni, anche in argomento COVID, per arrivare appunto a questo, di questa secret elite di questa lista di persone che, a cui è stato permesso di fare un po' quello che volevano su Facebook. Quindi il Wall Street Journal fa in particolare il caso di Neymar, non lo so, questo giocatore
Neymar.
Che ha messo su Facebook come vendetta nei confronti, credo, da quello che ho capito, di un tentativo di estorsione o qualcosa del genere da parte di questa donna, insomma delle foto intime di questa donna.
Revenge porn Facebook, in pieno, di fatto.
Esattamente, quindi Facebook ha reagito in qualcosa come 24-48 ore. Nel frattempo queste foto sono diventate virali e si è, appunto, oggi si scopre che questo era successo perché questa lentezza di Facebook, perché c'è una lista di persone tra cui faceva parte Trump fino a Clinton, Elizabeth Warner e un cane e un carlino che non conosco. E non so davvero, bene perché un carlino si ha bisogno di questa protezione. Okay. Non lo so, forse va bene.
Allora, il sistema effettivamente si chiama X-Check o Cross-Check.
Cross-check.
Cioè, appunto, prima di bannare qualcuno, parliamone, questo era il concetto, e vediamo se c'è un motivo per non
Doug
farlo.
Doug the Pug, comunque, si chiama il carlino di cui parlavo.
E il resto? Comunque, si tratta di 5.800.000 persone, si stima alle fine del 2020, che fossero dentro questa lista bianca, quindi un 3% degli utenti di Facebook, un numero secondo me molto alto, perché pensare a quelli che possono essere, appunto, cioè, mi avessero detto, ok, il presidente americano rientra, va bene, però inizia a metterci dentro, appunto, calciatori, veline e carlini, inizia a diventare, ok, un elenco molto molto ampio.
Sì.
Sì, poi in realtà, secondo me, il fil rouge tra tutti questi articoli è, da una parte, Zuckerberg che prova a fare, come dire, il portatore della verità nel caso del Covid, in altri ambiti tipo quello dell'ecologismo, e mentre invece non riesce comunque a sistemare quelli che sono alcuni problemi basi della moderazione sulla piattaforma.
Beh, ma non li vuole
sulla sua piattaforma.
Nel caso dei figli e figliastri o delle liste VIP o quello che vuoi, non lo vuole, cioè io credo che
qual è il motivo, esatto,
ci sia ben poco da stupirsi di questo. Cioè, Facebook deve
portano
traffico, ecco, se cacci Neymar perdi parecchio di più che se cacci Franco Solerio da Facebook, e quindi ci pensi due volte perché ti dai la zappa sui piedi. Lo capisco e non lo accetto, non lo approvo, però ragazzi, siamo noi che abbiamo acconsentito a affidare il discorso sociale, il discorso civile a delle entità private. È una mia vecchia battaglia. Quando dico che è una cagata, spesso mi prendo anche degli insulti, ma poi ci meravigliamo se si fanno dei trattamenti diversi a seconda della convenienza di questa entità privata. Non c'è assolutamente niente
tra l'altro
di meravigliarsi.
Che cosa c'è di male in tutto ciò? Nel senso,
c'è di male che se io pubblico revenge porn, mi bannano e mi segnalano magari alla polizia il giorno dopo. Se lo fa Neymar, tutto questo non succede. Ecco.
Se lo fa Neymar, gli danno 24 ore per redimersi e pensare di tirarlo fuori da solo. Ok, però tolto che comunque sia, poi il revenge porn è illegale e ci penserà uno stato, un giudice, un qualcuno di preposto a giudicare questa cosa.
Sì.
Dal punto di vista di Facebook, è, come dici tu, un'entità privata. E lo è, nel senso, alla fine della fiera può scegliere chi, cioè tu a casa tua scegli chi invitare, se fare mettere le pattine o meno, cioè è una scelta tua, e può essere diversa persona con persona.
Se ti muovi prima
è una questione di convenienza.
Puoi arginare i danni a quello che non
parliamo del pavimento del mio salotto, parliamo di un ambito dove c'è tutta l'umanità e dove puoi
di un salotto molto molto grande,
ma
però
non è un salotto, è l'ambiente dove noi comunichiamo di più. Cioè, la gente ormai comunica
diventare
più lì che, esatto, l'abbiamo fatto diventare, ma oggi bisogna in qualche modo limitare questa cosa, modificarla, cambiarla, perché effettivamente si distrugge la vita delle persone. E allora, in un posto dove si distrugge la vita delle persone, o permetti di intervenire in tempo reale alle autorità, e allora gli dai le chiavi del server e le autorità dicono benissimo, c'è la polizia, che però può essere, ecco, perché poi le autorità sono quelle italiane, sono quelle cinesi, sono quelle ok, quelle, i talebani dell'Afghanistan, e allora a chi le diamo queste chiavi? Oppure devi garantire che ci sia, nel momento in cui c'è pericolo, tu fai della sorveglianza e dici: benissimo, se inizia a circolare un video, un revenge porn con Michele nudo vestito da Batman, lo blocchi subito, perché sennò rovini la reputazione di Michele e non trova più lavoro se non sui set del film porno, perché si vede che è particolarmente dotato.
Sì. E che vabbè, potrebbe che essere, potrebbe essere una nuova idea. Però il punto è proprio quello, ossia che Facebook comunque dedica una traiettoria sbagliata nella moderazione, perché questa della lista è chiaramente cosa che non dovrebbe esistere. Però nel momento in cui Michele Di Maio fa la segnalazione per il video di liccato del revenge porn di me vestito da Batman, Facebook, prima che la legge qualcuno, un essere umano su Facebook, un moderatore, passeranno i giorni. Non c'è un telefono, non è che c'è un numero di telefono, un indirizzo email o un chattino a cui tu puoi scrivere, il servizio clienti Facebook che dice: ragazzi, quello sono io, vi faccio vedere in questo momento la mia carta d'identità, 10 minuti qualcuno ha postato questo video, che fate, me lo togliete? No, non esiste. Facebook non ha questa infrastruttura, certo. E qua è il grosso problema di Facebook. Delega questo a dei poverini, ne abbiamo parlato negli anni precedenti, che purtroppo sono pochi, con delle guideline spesso sbagliate, e poi, come dire, forse non ci sono abbastanza persone al mondo per garantire la moderazione dei contenuti, dei miliardi di contenuti su Facebook. Sì, boh, forse, ma questa non è una situazione accettabile, assolutamente
non lo è, certamente
non lo è.
Vedremo, ma è un cortocircuito bestiale quello dove la nostra società si è messa affidando il discorso sociale ai privati su questa cosa. Non difficile capire quale sia la soluzione, ma certamente va bene. Mi volete parlare un po' del casino che sta succedendo in Russia con la censura di Navalny? Io vedo se riesco a far ripartire la mia fotocamera.
Beh, si sono concluse ieri sera lo spoglio delle elezioni russe, e quindi questa è stata chiaramente la cosa importante da un punto di vista politico. Sappiamo che c'è questo dissidente, questo politico, dipende dal punto di vista,
probabilmente con i coglioni più grandi del mondo,
assolutamente, Navalny, che
effettivamente
insomma gli avevano, sì, tra l'altro gli avevano
non so se su Wikipedia lo definisce esattamente così, però ci sta.
Esatto, però insomma, ecco. Nulla, quindi che cosa è successo fondamentalmente? Che la maggioranza delle piattaforme, oserei dire, perché la prima notizia riguarda i Google e Apple, gli store relativi alle applicazioni, poi è arrivata anche Telegram, non mi stupirei comunque di vedere anche i vari altri social che abbiano già fatto la stessa cosa, hanno censurato di fatto le sue applicazioni, i suoi contenuti, quindi... Diciamo che il potere, soprattutto in un momento come quello elettorale della Russia, si è fatto vedere su internet, mascherando ancora di più questo oppositore, dissidente.
Sì, il pretesto è stato quello del silenzio elettorale, che questa applicazione che doveva promuovere, come dire, dei suggerimenti di voto per cercare di, come dire, di massimizzare le possibilità dell'opposizione al partito di Putin. Il problema qual è? Che Google e Apple hanno degli uffici in Russia, fanno un business più o meno grande in Russia, ma molti articoli che sono stati pubblicati poi hanno parlato di minacce neanche tanto velate poi al personale e ai manager di queste due aziende in Russia. Quindi o fate così, oppure adesso ve la vedete male, non soltanto dal punto di vista economico, ma poi anche appunto con delle ritorsioni personali.
Fatto. Subito.
Cosa fatto?
No, appunto.
Ah, sì, fare... Dan,
fatto.
Certo. Esatto. Telegram è riuscita a, credo abbia tolto questo bot soltanto quando è iniziato lo spoglio, quindi un po' dopo rispetto alle applicazioni di Google e Apple. Qua è, come dire, difficile dire che potevano fare altrimenti, detto molto sinceramente. Ci sono il problema è molto più grande, il contesto è molto più grande di loro.
Certamente. Navalny è quello che è stato che è stato avvelenato. Che è stato avvelenato da
con
Putin.
Il veleno nelle mutande, da cui la definizione prima di Michele.
Bravissimo, ecco, perfetto, sì, ci sta.
Non mi riferivo direttamente alla dinamica, ma più alla sua figura, però sì. Vabbè.
E anche al, esatto.
Effettivamente, se tu metti insieme questa cosa che abbiamo creato, questi social creati qualcun altro, ma che li abbiamo creati andandoci tutti dentro e leggendoli a nostra agora, hanno assunto un potere enorme nel modificare, nel cambiare le nostre democrazie, la vita sociale, quindi le idee delle persone e anche quello che votano. Lo metti insieme al fatto che sono in mano dei privati a scopo di lucro, quindi il loro obiettivo è guadagnarci, e poi ci metti in mezzo anche, in qualche modo dici, il contrappeso dovrebbero essere gli stati, le autorità che limitano e che dicono questo. In mezzo ci metti che però le autorità sono tutto il mondo, perché questa è una roba internazionale, e quindi esistono gli stati canaglia, è una di quelle questioni assolutamente senza una soluzione, cioè è un problema grosso, quasi come capire se Alien è un film horror, ecco, per capirci.
Quasi, però,
quasi Alien è molto più complicato capire,
ed è un problema quasi grosso come trasmettere una partita di calcio su internet che è anche quello, a quanto pare.
Lercio ha postato una notizia bellissima della Boss, che ha fatto uscire un nuovo pedale per chitarristi che fa il delay, chiamato DAZN. La notizia che mi è piaciuta di più della settimana.
Ma
perché?
Magari
perché
fosse solo delay. Magari fosse solo delay.
Esatto.
Il problema è quando va in time out che si ferma, o semplicemente quando degrada la qualità. Io ho guardato la partita ieri sera su DAZN, cioè guardarla sul televisore da 70 pollici e in risoluzione a 240x96 o quello che è veramente di una tristezza incredibile.
Esatto, c'è stato quindi, vabbè, tutta una serie di partite di Serie A che su DAZN sono appunto state viste con molto poco piacere per il pubblico dei calciofili. Fra l'altro, ecco, Infinity, che trasmette alcune partite di Champions League, anche lì ha avuto dei problemi, ha avuto parecchie rotelline giranti, nel senso di buffering, ma anche degli spettatori, e quindi un po' sembrava essere il ok, è impossibile vedere una partita in streaming, finché è arrivata Amazon con il suo servizio Prime, che trasmette anche lei la Champions League, che è riuscita a trasmettere invece in maniera completamente fluida, in tempo praticamente reale, senza buffering.
Che strano,
Esatto, Inter Real Madrid. E quindi, come dire,
peraltro una partita a grande audience, cioè dici, beh, paragoniamo partite con un audience diverso, ma Inter Real Madrid certamente era una partita con decisamente richiesta. Ma il problema è quello, cioè siamo abituati ovviamente dal satellite a avere una tecnologia completamente diversa e avere una grossa qualità, ultimamente, di arrivare a 4K. Credo che partite in diretta 4K non le trasmetta nessuno, non ho idea se in streaming il Super Bowl negli Stati Uniti venga trasmesso anche in 4K, non ne ho la più pallida idea, però almeno il classico
1080, 4K e satellite Sky trasmettono.
Sì, no, dico in streaming via internet. Dico in streaming via internet, non ho idea se il Super Bowl.
Sì, l'anno scorso è stato il primo anno in cui il Super Bowl è stato trasmesso in 4K streaming UHD.
Vedi, cioè,
dice Google.
Quindi
al volo.
È possibile, dipende quante risorse ci metti. Allora, visto che già discorso già affrontato da queste parti, c'è un problema con queste licenze di monopolio di fatto, perché chi si accaparra non c'è concorrenza, non c'è la stessa partita su più canali, e quindi fanno il prezzo che vogliono, va bene. Quantomeno Stato o Serie A o chi dà le licenze eccetera, metti delle penali, dici guarda, c'è questa penale, se tu dai di servizi per un tot di minuti, ogni tot di minuti della partita devi restituire ai tuoi abbonati n soldi per il disguido o robe del genere, cosa che non credo sia stata fatta.
In tutto questo stavamo, uno degli articoli che abbiamo letto e condiviso fa un po' una, su Culture Jam fa un po' lamenta come dire, chiude con è il capitalismo e non puoi farci nulla, dice prendi i soldi e scappa, poi ti, ci pensi a fare funzionare la rete. In realtà noi possiamo fare benissimo quello che vogliamo, nel senso che possiamo decidere di disabbonarci tutti da DAZN e fare capire che così a noi vedere la partita senza vederla non ci interessa. Alla fine questa è l'opportunità che abbiamo. Io sono convinto che se un gran numero di persone cancellasse l'abbonamento oggi, qualche cosa, o la Lega Calcio in questo caso, o direttamente DAZN dovrebbe riuscire a fare, proprio perché è il modo in cui queste cose funzionano.
Ma in realtà le cose funzionano quando c'è un mercato con della concorrenza che funziona. Funziona, e quell'incentivo ce l'hai quando non tutto il mondo può trasmettere, ma la licenza sulla stessa partita ce l'hanno DAZN e Amazon. Su Amazon si vede in 4K fluido, su DAZN non si vede o si vede malissimo. DAZN perde una marea di clienti finché si sveglia, investe e ha una qualità al pari di Amazon. In quel caso funziona il mercato. Ma una cosa che è molto richiesta, perché fa leva su delle passioni che non puoi cancellare dal giorno alla notte. Certo, una percentuale di tifosi o mezzo tifosi o poco appassionati che lo guardano per passare il tempo, ma che se la trasmissione è brutta guardano la casa di carta invece la partita, ci saranno. Ma una cosa polarizzante come il calcio sarà certamente una piccola percentuale, e quindi costringi le persone a pagare lo stesso per un servizio inferiore a quello a cui sono abituate, e sarà pochi, no? Lo stratifoso dell'Inter deve vedere la partita, la vuole vedere. Se lo fai pagare come pagava l'anno scorso per vederla in 4K e quest'anno la vede neanche in HD ma la vede a risoluzione o con dei frame rate assurdi, lui soffre, si lamenta, ma resiste lì, e questo non è giusto, anche perché appunto
è già interista e dovrebbe essere abituato però
a soffrire. Certamente sono d'accordo con te, è intertriste,
certo. Ragazzi, ho fatto una battuta sul calcio
incredibile,
grande Michele, te la sei scritta?
Incredibile. Va bene, e questa cosa qui dell'intelligenza artificiale per correggere, praticamente c'è l'auto-aim per i soldati veri, cioè anche in guerra ci sono ci saranno i cheater adesso
e non vengono bannati.
Beh, hanno costruito questo sistema, adesso non mi ricordo, una società israeliana che si chiama Elbit System, mm-hmm. Praticamente un mirino elettronico che integra quindi tutta una serie di funzioni in realtà aumentata, quindi disegnandole sopra un mirino che simili a quelle che uno è abituato a vedere in Call of Duty o altri giochi simili, quindi avvisa dove ci sono stati degli spari o dei movimenti indicandoli sul mirino, aiuta a correggere tutte le informazioni balistiche. Sapete che i proiettili non vanno dritti ma rallentano il vento di sposta eccetera, e quindi avere un sistema che in automatico corregge aiuta particolarmente questa cosa.
Sì.
Inquietante, ecco.
Fa incazzare su Call of Duty, figurati nella guerra vera, ecco.
Quando esatto, figurati poi avendo visto già dei robot
dietro a un muro. No.
Fra l'altro, ecco, questa fra l'altro non l'ho capita, perché nell'articolo di Day parla anche questo mirino permette, questo sistema permette di sparare dietro gli angoli. Ora o hanno inventato il fucile con la canna
90 gradi.
Ricurva 90 gradi, ora vedo. Oppure veramente fai come i muri invisibili di Call of Duty.
Ci sta.
Oppure come i proiettili di chi ha incastrato Roger Rabbit, sai?
È vero, giravano e ti seguivano. Però è inquietante, ecco, questa cosa. Fra l'altro, pensando ai robot che hanno direttamente capacità di usare le armi, sommando le due cose inizia a diventare un po' meno divertente, un po' meno ridanciale.
Che già la guerra di per sé, dici, non è particolarmente divertente.
No, non la è, esatto. Vabbè, dai, spazio per un'ultima notizia veloce. Wozniak nello spazio.
Wozniak ha fatto un tweet nel quale dice: ho fondato un'impresa spaziale che si chiama Privateer.
È un'impresa,
ma è diversa.
Se non
dalle
sei
altre.
Un miliardario, senza un'impresa spaziale non sei nessuno.
Esatto, però lui è un miliardario umile, non è quello che va a fare il turista spaziale, no. Va a fare lo spazzino.
Sì, le pulizie, sì, è
lo spazzino spaziale.
Lo spazzino spaziale, perfetto. Ragazzi.
Esatto, nel senso che è pieno lo spazio intorno alla Terra di rifiuti, e c'è di satelliti che ormai non esistono più, di cose che sono esplose ma in parte sono rimaste, eccetera eccetera, e disturbano le comunicazioni, disturbano la visione del cielo, e possono colpire comunque altri satelliti, stazioni spaziali e cose del genere. Sì. Quindi è importante portarli via, è un problema comunque sentito. E Steve Wozniak non si sa come, usando un altro satellite, gli andrà a tirare giù. Non so, il classico. Mi sto immaginando i cartoni animati con il satellite col calamitone gigante che prende tutti i pezzi, poi la manona che li lancia.
Ma poi chi
lontano.
Tirerà giù il satellite che tira giù gli altri satelliti?
No, esatto. Gira e li lancia verso il sole.
Ok.
Certo, è cosa più facile.
Ma e poi chi va a raccogliere la spazzatura nel sole?
Ma quante Z ci stanno in Wozniak spazzino spaziale?
Dillo che questo l'hai detto soltanto per farlo finire come titolo della trasmissione.
No, pensavo solo allo spazzino spaziale come trasmissione. Però poi mentre lo scrivevo non sapevo quante Z mettere dentro
Wozniak
spaziale.
Spazzino spaziale.
Perché ovviamente
spaziale
ce ne va una di Z, ma dopo spazzino anche spaziale io ce ne metterei due di Z. Ma poi c'è anche la Z di Wozniak, quindi vabbè.
Ok. È un po' come soprattutto quante T, no? Lo spazzino spaziale, quante Z c'ha.
Dai, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per digitaliani, le voci digitali a seleziono alla fine trasmissione per voi, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, Michele, vuoi cominciare tu?
Comincio io con un altro podcast, che però in realtà è una serie limitata di internazionali, che si chiama Limoni, che non parla di persone che limonano, ma di Genova, del G8 di Genova, okay. di 20 e passa anni fa.
Okay.
E non è una ricostruzione, non è una ricostruzione giornalistica, ci sono, diciamo, delle ricostruzioni giornalistiche molto più precise, però essendo fatto da questa giornalista che si chiama Annalisa Camilli, che c'era ai tempi come manifestante a Genova, ecco, sono una decina di puntate molto sentite dal punto di vista anche emozionale, dove intervista altre persone, banalmente il suo ex fidanzato con cui è andata, per raccontare un po' quei giorni visti da una persona che lì c'era. Ovviamente è gratis, lo trovate dal vostro spacciatore di podcast preferiti oppure sul sito dell'Internazionale, e vi consiglio di farne una scorpacciata di Limoni.
Grazie Michele, molto interessante, tempi bui. Francesco.
Eccomi qua, con grandissimo piacere. Allora, io il mio gingillo è un libro, un ebook, anzi, che si chiama Spyware Limited, scritto e distribuito gratuitamente da Carola Frediani all'interno del suo Guerra di Rete, ed è un riassunto che racconta la storia di quelli che sono gli spyware, in particolare come sono nati le varie aziende che installano malware anche per conto poi di stati, governi, eccetera, e i vari hacker che hanno contribuito a trovarli e smontarli. È un bel racconto, molti casi li abbiamo raccontati anche qua su Digitalia, ma qua sono messi in una cinquantina di pagine ben scritte, ben raccontate, e fanno un po' ragionare anche su quello che è effettivamente la possibilità che
certo.
Esistono.
Poi la Frediani, insomma, è una certamente è un punto di riferimento per questi temi in Italia. Grazie Francesco. Ultimo gingillo per oggi, un'applicazione per meteo, si chiama windy.app. C'è anche un servizio che si chiama Windy, è una cosa diversa, non so se attingono alle stesse API, non ho idea, ma windy.app c'è sia il sito web ma soprattutto un'app sia per Android che per iOS, molto valida, con una marea di possibilità di personalizzazione enorme. possibilità anche di scegliere modelli matematici diversi, modelli atmosferici diversi per le previsioni, molto utile, molto utilizzato per soprattutto le previsioni sul mare, vento e onde. Windy.app, dategli un'occhiata, un'applicazione per il meteo un pochino più specialistica, un pochino più particolare delle solite che ti dicono la nuvoletta, se piove, la temperatura e al limite un'iconcina per il vento. Si va qui parecchio più nel dettaglio, ma fatta molto molto bene. Windy.app insieme a tutti gli altri gingilli, digitale.fm/591. Niente note finali, perché mi sono dimenticato di una cosa importante. La settimana scorsa abbiamo fatto una figura da cioccolatai, Francesco, almeno io ho fatto la figura da cioccolatai.
E adesso ne stavamo per fare un'altra.
Nella descrizione, ci siamo un po' arrabattati nella descrizione dei numeri, numeri naturali, numeri razionali, irrazionali, eccetera. Devo dire che abbiamo un po' recuperato nel post-trasmissione e... non ce lo inventiamo.
Quindi seguitelo su Twitch.
È documentato su Twitch, esiste. No, non andate a vederlo. Però, se proprio non ci credete che ci eravamo corretti, c'è la documentazione online. Quindi ecco. Però un'ascoltatrice e collega, Miriana, ci ha mandato un segmento audio con la spiegazione. E siccome lei è molto più studiata di noi in questo ambito, ve lo facciamo volentieri ascoltare qualche minutino per capire un pochino di più dei vari numeri naturali, reali, razionali e razionali.
Eccomi, allora parto. I numeri sono numeri naturali, che è l'insieme più piccolo, poi ci sono i numeri interi che racchiudono i numeri naturali e sono anche però i numeri negativi. Poi ci sono i numeri razionali che racchiudono gli altri due insiemi appena detti e sono le frazioni che conosciamo bene e appunto comprendono anche le frazioni negative. Poi ci sono i numeri reali che racchiudono i numeri razionali ma anche i numeri irrazionali, perché per esempio tra due frazioni non è rappresentabile, non so, radice di 177, verrà un numero decimale con molte cifre che non è rappresentabile da una frazione. Ma non era finita qui, perché c'era una falla grossa nel sistema totale dei numeri e non si potevano fare appunto estrazioni di radice di numeri negativi, quindi radice di meno 7 è impossibile da fare, solo però nei numeri reali in verità sono stati introdotti numeri complessi che sono rappresentabili come z uguale a più IB, dove I è l'unità immaginaria e I alla seconda è uguale a meno 1. E questo però non fa solo quello che abbiamo detto, cioè radice di un numero negativo, ma fa anche un'altra certa cosa, cioè per esempio in elettrotecnica c'è un'applicazione nelle sinusoidi, quindi regime sinusoidale, in cui, non so, seno, coseno, avete presente la sinusoide, ecco, e in quel caso si introducono i numeri complessi perché bisogna fare l'analisi e i fasori che si introducono appunto hanno delle fasi diverse e quindi semplicemente I in quel caso non è qualcosa di immaginario ma introduce un altro parametro, come appunto diceva Franco, si usano questi numeri anche quando si vuole dare un parametro in più e così i fasori avranno, non so, fase in anticipo e in ritardo, quindi saranno uno in anticipo o in ritardo rispetto all'altro, perché sapete che i numeri complessi vanno rappresentati in un piano detto di Argand-Gauss, in cui c'è un asse, l'asse reale, e l'altro asse è l'asse immaginario, no? Immaginatevi come gli assi x, y del piano cartesiano semplice. Ecco, e quindi si possono rappresentare più roba, più informazione. Invece, per quanto riguarda l'altra questione dei numeri in virgola mobile, ecco, forse voi intendevate che, appunto, essendo il conto di Tim Cook così grande, bisognava, non si rientra più a rappresentare la cifra che lui ha, perché cosa succede? C'è il float e il double, e al massimo col double si arriva a 64 bit, in cui appunto si rappresenta il numero. E come si rappresenta? È una serie di 0 e 1, ma si ottiene dal numero in base 10 e si fanno varie operazioni, divisione, eccetera, e si arriva a comporre in base al resto di queste divisioni, e si mette 0 o 1 in base a se c'è, se non c'è o c'è resto. E quindi così si procede, ma alla fine bisogna fare un troncamento, perché bisogna stare nei 64/32 bit. Certo che l'approssimazione in fondo sarà semplicemente relativa, ci sarà un errore relativo, e, però in maniera assoluta il conto di Tim Cook sarà assolutamente ben rappresentato da un numero nel nostro supercomputer con i suoi bei bit.
Ecco, proprio chiudiamola qua, perché
vabbè, sì, infatti io
stagadan
io mi ero portato anche il manuale dell'ingegnere, ho detto così, se oggi dobbiamo parlare di cose serie ce l'ho, mi ero portato anche il manuale del giocatore di Dungeons and Dragons, ho detto si sa mai, qualsiasi cosa ho il manuale giusto per,
ecco,
ogni veniente.
Tu i fasori li trovi su quello dell'ingegnere o su quello di Dungeons and Dragons? Perché i fasori pensavo fosse una cosa sai, tipo Oryuken.
Se tutte e due secondo me riesco a trovarli. Comunque no, grazie mille Miriana, c'hai veramente tirato le orecchie sonoramente, qualcosina ci eravamo corretti, ma hai fatto bene a raccontare tutto.
La gestione, ma no, mi ha anche mandato un miliardo di mail di correzione eccetera, la gestione della valuta, delle valute sui computer in programmazione è ancora più, è un argomento ancora ulteriore, vi evitiamo di tediarvi, potremmo fare uno speciale sui numeri un giorno, sono certo. Sicuro che nessuno di voi vorrà
però ascoltare. Noi andiamo via e facciamo parlare qualcun altro.
Pensate comunque il problema, quando hai così tanti soldi come Tim Cook, i computer che hai non possono funzionare, è un problema,
ma tanto a
diciamo.
Te non te ne frega un cacchio perché c'hai un sacco di soldi.
Assolutamente no.
Va bene, anche per questa puntata è tutto. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.